grande umanità. Io non ho la pretesa stasera, e neppure sono così pazzo da voler schiacciare tutta la sua vita e il suo pensiero dentro tre o quattro categorie che ho in testa. Compio lo sforzo, come potrebbe farlo ciascuno di voi, di raccontare quei due o tre aspetti di una persona che hai conosciuta, anche se indirettamente, e che ti hanno particolarmente colpito, sapendo che nessuno di noi è neutrale nelle conoscenze. Tu intercetti nell'altro soprattutto quello che è importante per te, è un interesse per te, è una necessità tua, se vuoi. E più di Don Carlo Gnocchi, la prima cosa che in lui vedo è questa. E questa grande umanità, che si dettaglia poi in tante piccole cose che andrò adesso a descrivere. A 23 anni lui è sacerdote, e nel 20, è del 2, quindi nel 25 è mandato come coadiutore, noi diremmo vicario, in un paesino, anzi in un bel paese, peraltro vicino al paese nel quale il vostro parroco divenne sacerdote, cioè a Vivodrone. Lui fu prete di Cernusco sul Naviglio, e in particolare un anno, solo un anno, primo anno di sacerdozio, in una parrocchietta, non una parrocchia, in una frazione di Cernusco che si chiama Ronco, c'è ancora oggi. E lì i vecchi se lo ricordavano tutti fino a pochi anni fa. Un giorno lo trovano sotto la neve che sta facendo a palle di neve con i ragazzi, con tanto di talare. Finisce la battaglia, si entra per il catechismo e lui se ne esce con queste parole: com'è bello giocare con la neve quando è pulita e bianca, ma ora è sporca e divenuta brutta, non invita più a giocare. Gesù gioca volentieri con le anime dei bambini quando sono bianche, pulite, ma se diventano sporche a Gesù non piacciono più. È inutile aggiungere che i giovani presenti lo ascoltano letteralmente incantati. E sono tante le persone che ci hanno testimoniato in questi anni l'intelligenza viva, simpatica di Don Gnocchi, che spesso prendeva spunto da ciò che accadeva proprio per illustrare qualcosa della vita, qualcosa dell'uomo. Ma soprattutto dal punto di vista umano meravigliava la sua un'intensità di vita, una pienezza di vita che comunicava a chi lo incontrava. Di recente, solo un anno fa, ho incontrato a Pesana Brianza uno scrittore del quale forse avete letto Il Cavallo Rosso. Incontrando che è piuttosto anziano, mi confessava che era stato sposato, e non per questioni territoriali, ma per pura amicizia, da Don Carlo Gnocchi. E lui e sua moglie avevano, parlo di Eugenio Corti, avevano chiesto che fosse lui a poterli sposare, non perché fosse l'unico prete da essi conosciuto, anzi, mi dicevano, ne ho conosciuti tanti sacerdoti, e di alcuni veramente meravigliosi. E non è stato neanche l'unico cappellano di Russia che ho conosciuto, ne ho conosciuti tanti, e capaci, e perfino eroici, mi ha detto. Cioè, ma un uomo così pieno di vita, non l'ho mai incontrato. Così pieno di vita, che anche chi non vive l'esperienza cristiana, anche i nostri giorni, e questi ultimi anni ne sono ampia testimonianza, sono rimasti colpiti dalla sua figura. Forse qualcuno di voi alla TV ha seguito a puntate, mi pare 2 o 3 puntate, la vita di Don Gnocchi, un paio d'anni fa, non so se Rai o Canale 5. Ecco, ho saputo di recente che la regista di queste trasmissioni, che non solo nel modo di vedere, sono state veramente piene, belle, hanno presentato un uomo grande, un bel sacerdote, anche al pubblico televisivo. Mi ha colpito quando ho saputo che la regista non è neanche una se si può dire, non è neanche una credente, perché mi correggerà il vostro parco, si è comunque credenti in qualcuno o in qualcosa nella vita, però non è una credente come noi intendiamo. Gli è andato questo volume, Gli scritti di Don Gnocchi, aveva una mezza idea di concedersi nello scrivere la sua vita per un film, mi è rimasta affascinata. Tanto che da qui ha compiuto altri passi e altri passi ancora, e sta per chiedere il battesimo. Sono le ultime notizie che mi sono arrivate. Don Gnocchi ha compiuto un miracolo certo, sicuro, riconosciuto dalla Chiesa, per questo è beato. E anche questo miracolo, mi diceva il presidente della fondazione lasciata a Don Gnocchi, la Proventute, è stato messo al vaglio di esperti, naturalmente, il fatto accaduto, e a Roma andò proprio il presidente, Monsignor Bazzari, a consegnarlo nelle mani di un ingegnere, poiché nel miracolo si parla di elettricità, di luce, di volte, eccetera, eccetera, e anche questi era un sedicente ateo. Bene, quest'uomo da quel momento non ha più smesso di leggere, di chiedere, di domandare, è rimasto incollato alla persona che ha incontrato in questi scritti, perché ha sentito vibrare dentro quell'uomo un'umanità che è grande, è del santo, non è di tutti. Fa parte, cioè, senz'altro, della sua umanità anche il fatto che Don Gnocchi ha sempre mostrato una passione, questo è un fatto che mi è sempre molto colpito, una passione per tutte le cose della vita. Cioè, noi spesso ci infoniamo, scusate il termine che uso, in qualche particolare della vita, anche culturalmente parlando. Si è mantenuto aperto a tutto e a tutti. Ascolta musica, si appassiona al teatro, nei primi 10 anni di sacerdozio, dopo la brevissima esperienza di Ronco, vicino a Gerusalemme, Zonaviglio, viene inviato in una popolosa parrocchia cittadina, San Pietro in Sala, e lì mette su subito la filodrammatica, conosce musica, apprezza musica, i suoi volumi, avrei visto, sono pieni di riferimenti e di rimandi ai grandi della musica, come fossero suoi fratelli, conosciutissimi. Ascolta musica, si appassiona al teatro, ama le ascensioni e il mare, basterebbe chiederlo agli ex studenti del Gonzaga, e così diciamo qualcosa anche della sua vita, dopo le esperienze oratoriane nel 36, dal 36 al 40, quindi prima della guerra, prima dell'esperienza in Albania e poi in Russia, viene fatto cappellano e anche insegnante di religione presso un importante e rinomato collegio milanese cittadino, il Gonzaga. Basterebbe chiedere ai suoi studenti quante volte sono stati trascinati da lui sulle montagne o al mare. Cerca la pienezza della vita, non ci sono per lui argomenti tabù. Ad un certo punto chi lo ascoltava in oratorio parlare ai giovani gli chiese gli appunti di ciò che diceva, e ne uscì dopo un anno un volumetto diffuso a tappeto in tutti gli oratori milanesi della FOM, Federazione Oratori Milanesi, nei quali si parlava di cinema. Lui parlava di cinema, aveva capito che il cinema era un aspetto importante della vita dei ragazzi, e il cinema poteva costruire o distruggere in 5 minuti quello che altri costruiscono o distruggono in una vita. Ha scritto di teatro, ha scritto di televisione a quell'epoca, e ha scritto anche di amore, di affettività. Questo librettino uscito da lui, Educazione del cuore, in esso si attarda a descrivere gli occhi, li chiama così, gli occhi trigliati, sapete cosa sono le triglie, dei cascamorti, e ironizza sui fleur e gli amori alla moda. Parla di tutto, affronta tutto, non ha paura di niente, incita i ragazzi allo sport, all'alpinismo, allo sci, li accompagna in Trentino per le vacanze invernali, li spinge alla caccia e alla pesca. Insomma, non gli era estraneo niente, ma proprio niente. E da tutto prendeva spunto per arrivare dove lui voleva arrivare, a far conoscere Cristo. Cioè, questo mi piace, perché vuol dire che le cose di cui è fatta la vita non diventano un ostacolo a Cristo o una distrazione, ma le riconduceva a Cristo. Una grande umanità, per cui poteva sedersi al tavolo veramente con tutti. Ma forse l'espressione più compiuta della sua umanità si ha quando mostra, specialmente coi ragazzi, di una capacità di comprensione nei loro confronti che è veramente straordinaria. Ho avuto la grazia in questi anni di conoscere una delle due persone che da lui ha ricevuto le corne, attualmente un direttore di un nostro centro d'ogni occhi. Questo ragazzo, ancora ragazzino, era sul letto a Roma, aveva perso la vista con del calcestruzzo. Dognocchi l'ha visitato, ormai le sue case si diffondevano nel dopoguerra con i mutilatini e in generale con gli orfani, ormai si distribuivano non solo sulla Lombardia ma anche su tutta Italia, da Roma a Salerno. Visitò questa casa a Roma e trovò a letto questo ragazzino. Mi disse l'attuale direttore del centro di Inverigo, appunto questo ragazzino: a mio letto sono venuti tanti preti, anche di Don Orione, di altre congregazioni, ed io ero molto grato e affezionato a loro, perché ogni prete che giungeva a mio letto era come una boccata d'ossigeno. Ero piccolo, giovane, c'avevo voglia di vivere, e all'improvviso non vedevo più niente. Dice: ma quell'uomo lì, cioè Dognocchi, aveva una marcia in più. Gli ho chiesto: cosa volevi dire con una marcia in più? Dice: non mi ha soltanto consolato, non mi ha detto delle parole belle, non mi ha dato solo le mani, non mi ha messo solo le mani sulle spalle, non mi ha detto soltanto coraggio. Lui ha letto il mio cuore, ha capito tutta la febbre di vita che avevo, cioè la voglia di ritornare a giocare, la voglia di ritornare, la voglia di andare a scuola, la voglia di andare a lavorare domani, la voglia di mettere su famiglia. Gli altri, non vi sembri troppo severo questo giudizio, riferisco le sue parole, gli altri mi hanno aiutato molto, mi hanno consolato. Lui invece ha letto questo mio desiderio del cuore, e forse anche per questo, un giorno prima di morire, primo donatore degli organi in Italia, mi ha donato uno dei suoi occhi, una delle sue corna. Aveva capito
che non avevo solo bisogno di essere consolato o di un motivo per continuare a vivere, ma c'avevo dentro una febbre, una voglia di ricominciare a vivere. Questa gli altri, mi ha detto, non hanno saputo intercettarla. Lui sì. Certo, per sapere intercettare queste cose nell'altro, occorre noi stessi vivere una grande umanità. Solo una persona che è viva può cogliere nel cuore dell'altro ciò che è vivo. Aggiungo ancora una cosa a riguardo del suo essere uomo. Tutti sappiamo che venne chiamato a un'esperienza bellica in un duplice momento. Prima in Albania, ma fu un'esperienza brevissima, oltre che disastrosa, un anno, e poi, fatto ritorno a Milano, ripartì per il fronte russo, e siamo già nel maggio del 42. E tutti sappiamo di questa esperienza russa. Egli era come cappellano arruolato nella Tridentina. Qualche mese dopo, e solo 7-8 mesi dopo la partenza, già si era alla disfatta, perché nel gennaio, correggetemi, del 43, già si era in ritirata, tentando ogni volta di spezzare quel cerchio di ferro e di fuoco che i nemici avevano messo attorno agli italiani, appunto per impedirne la ritirata. Solo al 13°-14° tentativo riuscirono a procurarsi una breccia, un passaggio, e perciò tornare, seppur decimatissimi, a casa. Fu, dicevo, in quell'esperienza, in quell'inferno, che Don Carlo sentì nascere dentro di sé le domande più grandi della vita. Oddio, la vita non aveva risparmiato niente, eh? Già da piccolo aveva perso il papà, poi il fratellino, ma lì, in quell'inferno, vengono fuori prepotentemente le domande, che sono immense, come immenso era il panorama da lui descritto in Cristo con gli Alpini, quando descrive questa steppa, questo orizzonte immenso e pieno di neve, con i 40 gradi sotto lo zero. Ma forse questa immensità della steppa era il segno di un'immensità, l'immensità delle domande che provava dentro, quasi con un brivido. Che senso ha l'uomo? Che senso ha l'esistenza? Non vi meravigli se un sacerdote arriva a toccare con mano e sente nascere dentro di sé queste domande. Mi piacerebbe lasciare un po' la parola a lui in questa circostanza e essere io solo l'eco di queste grandi domande che la realtà gli poneva. Mi ritrovai nel folto della colonna, scomposta degli ungheresi, sfatti, senza dignità, anch'essi e senza speranza. Per la prima volta disperai di salvarmi. Chiesi timidamente un po' di pane a quelli fra loro che mi sembrava l'ufficiale, e mi rispose un cupo mugolio e un lampo di bramosia beluina negli occhi spenti. È lì che Don Carlo Gnocchi fa i conti con tutta l'umanità dell'uomo, quindi anche con questa beluinità. Ci sono certe situazioni che ti riducono quasi a bestia. Qui parla di un dolore, di una sofferenza che ottunde la mente, che intristisce il cuore, che indurisce il cuore, lo pietrifica. L'ha visto dentro di sé, l'ha visto nei suoi amici. Ma come prima non eravamo così. Adesso siamo così. In questa esperienza siamo diventati delle belve. Ed è lì che si domanda, ma chi è l'uomo? ancor più se lo chiede quando davanti a sé vede per la prima volta un mucchio di cadaveri, ma proprio accatastati uno sopra l'altro, giovani che il giorno prima scherzavano con lui. Chi è l'uomo? Cos'è la vita? Mi colpisce il fatto che dinanzi a queste domande Don Gnocchi non abbia fretta di chiudere il discorso. Sono domande che tiene aperte quasi tutta la vita. Basta leggere i suoi scritti. Non brucia dalla fretta di rispondere. Perché il dramma è il dramma. E siccome la vita non gliel'ha risparmiato, lo vive fino in fondo, pieno di domande e di domande, dagli orizzonti vastissimi. E poi, quando si troverà davanti al dolore più atroce, quello dei bimbi, ha una pagina bellissima della Risparmio, dove descrive i bambini d'Europa che ha visto nelle guerre, nella guerra. E lì si pone forse la più spericolata delle domande: che senso ha il dolore di un innocente, di un bambino? Risponderà a questa domanda in un libretto, appunto, Pedagogia del dolore innocente, ma per chi lo leggesse capite che non è una risposta che chiude il dramma. Una risposta facile, magari teologicamente corretta, che chiude la drammaticità di questa domanda. Se la porta come una cicatrice per sempre. È un uomo. È un uomo. E perfino un prete può subire lo scandalo di quel del male che accade. È arcinota la pagina nella quale quello che poi diventerà vescovo a Novara, Monsignor Dal Monte, anch'egli cappellano, vice cappellano in Russia, tramortito dal male che vede, entra in un buio, in una crisi e va a cercare Don Gnocchi. Scusate, non sempre i segnalibri si mettono al posto giusto e quindi a volte si fa un po' fatica a cercare il segno, ma voglio leggere questo tratto perché è molto, molto bello. Donaldo fa una specie, Donaldo è appunto un signor Dal Monte, fa una specie di pazzia, chiama il farmacista del suo gruppo e gli dice: ho urgente bisogno di parlare col cappellano di divisione, portami in località. Ma dov'è questa località? È sul Don. Ma come, i cappellani russi vengono avanti e noi gli andiamo incontro? Ma solo che Donaldo ha un problema gravissimo, non ne può più, è in crisi, troppi morti ovunque, due cataste di cadaveri anche davanti all'accampamento, e in quello scannatoio senza cielo e senza speranza comincia a interrogarsi sul silenzio di Dio. È un tarlo che lo divora dentro. Io l'ho visto piangere, su questi ricordi, l'ho visto piangere. È un tarlo che si porta dentro, che lo divora dentro, silenzioso e subdolo. Don Carlo è per lui l'unica possibilità. Lo va a cercare. Come va? Gli chiede. Ma il fronte al momento benino. Don Carlo, il fronte va bene, sono io che vado male. Mi sembra spiritualmente di essere uno sconfitto. No, Donaldo, se hai avuto il coraggio di venirmi a cercare fin qui, chi ti ha mosso? Se non il Signore. Chi ci può aiutare se non il Signore? Quanto più noi siamo deboli, tanto più Lui è forte. E chi lo può rendere presente tra questi ragazzi alpini, se non la nostra fede, la nostra speranza, la nostra carità? E così dicendo mi introduco al secondo aspetto bello della sua persona, oltre a questa umanità che vibra col cuore dell'altro, capace di valorizzare tutto e tutti. capace di uno sguardo a 360 gradi sulla vita, sul mondo, sulla letteratura, sulla musica, sull'arte. Il secondo aspetto lo chiamerei così: la grande familiarità che Dognocchi vive nei confronti del mistero, nei confronti di Cristo. Sarebbe sufficiente? E qui a questo secondo aspetto mi introdurrei così. Mi viene in mente un amico sacerdote, giovane, che poco tempo fa è tornato da una gita scolastica. È stato a Napoli durante le vacanze di Natale, mi raccontava in queste settimane, con 300 studenti. E aveva preparato alla perfezione tutto il programma, cosa andare a visitare, non andare a visitare, a che ora la messa, a che ora... E portò i ragazzi, visto che si è lì quasi davanti, a Capri. Dice, ho preparato tutto sui faraglioni. Avevo già pensato anche la spiaggetta dalla quale poterli vedere e da lì ammirare le cose più belle che ci sono sulla terra. Porca miseria, dice. Arriviamo a Napoli, un buio che non si è mai visto. Prendiamo il battello, Capri avvolta nella nebbia, quasi ci andiamo contro e non ci accorgiamo che siamo arrivati. Li porto su questa spiaggetta, una giornata uggiosa, dei faraglioni neanche l'ombra. Porca miseria, io però ho preparato tutta la predica della messa che dirò dopo, strapreparata, dove riprendo la bellezza dei faraglioni, il sole, l'azzurro, ma guardate che cosa fa Dio! Sì, porca miseria, adesso cosa faccio a messa? E non aveva più neanche il tempo di rivedere tutto. Sì, ma mi sono venuti 5 minuti di grazia, dice. Ho preso il microfono, l'ho messa nella predica e ho detto, ragazzi, io sono veramente arrabbiato. E voi? Anche voi, avevamo voglia di vedere i faraglioni, abbiamo visto niente. Siamo veramente arrabbiati. Perché è proprio vero, ripeto le sue parole, che il nostro cuore è fatto per la bellezza. È così vero questo, che quando la bellezza ci manca o ci viene rapita o ci viene sottratta, non stiamo bene, ci arrabbiamo. Vedete, è proprio vero che il nostro cuore l'ha fatto Dio. Il segno ne è il fatto di questa bellezza, di questa sete del bello che abbiamo dentro. Se no io non sarei arrabbiato, voi non sareste arrabbiati. E mentre mi raccontava queste cose, dicevo, però, che bello, è riuscito a far vivere i ragazzi un'intensità, anche in quel frangente, in quel momento, per cui sono arrivati a capire di più se stessi e a capire di più il loro rapporto con Dio, proprio davanti a una cosa che invece era brutta. E allora mi sono detto, sì, il problema del nostro rapporto con Dio non è tanto il nostro rapporto con Dio quando c'è il bel tempo, e adesso parlo del tempo della vita, ma spesso il problema per noi è essere capaci di usare anche il brutto tempo per poter approfondire il nostro rapporto con Dio. E questo è il problema che io vivo, e questo è il problema che noi viviamo. Per noi il male, cioè la nebbia che avvolge i faraglioni di Capri, il male, la sofferenza, è scandalo. Spesso è scandalo. Ecco, questa è la grande lezione di Dognocchi. Prima ancora che essere un grande santo della carità, è un grande innamorato di Dio, così innamorato di Dio, che riesce proprio a servirsi di tutto per approfondire questo suo rapporto con Dio, e che fosse un grande amico di Dio lo dicono tutti. Sentite come, e non è un particolare questo per la vita di un prete, sentite come parla delle sue messe, le messe celebrate in Russia. Siete già stanchi?
No.
Dice, tra le diverse messe, quelle celebrate per i caduti, presenti i compagni d'arme, erano le più dense di sentimento virile. L'imminenza tangibile del mistero e il primitivo cameratismo delle truppe alpine conferivano a queste silenziose cerimonie un carattere singolare di pietà, di intimità, di fiera mestizia. Raramente come in guerra gli uomini si fanno più solidari, e la morte di uno diventa un fatto personale per tutti, che tocca, offende, impegna ciascuno direttamente, fino alla ritorsione. Una volta potrei dire di aver celebrato quasi sul corpo di un caduto, da tanto che l'altarino vi era addossato e in parte vi poggiava, e la presenza sacra ed enorme di quel corpo esanime mi ricordava con impressionante vivezza l'antica abitudine della Chiesa di celebrare sul corpo dilaniato dei martiri, pietosamente recuperato dalle arene del circo dopo il supplizio glorioso. Oh, le mie messe, le messe notturne, a causa delle incursioni aeree del nemico, celebrate nello scavo dell'oscurità densa, come in una nicchia raccolta, e con quel senso diffuso e nostalgico di presepe, le messe nelle corsie dell'ospedale da campo, quando la doppia fila dei lettini uguali e dei visi pallidi dei feriti ti portano distinto alle scene dell'Evangelo, quando Cristo passava benedicendo nell'alveo aperto degli apostoli, e la folla, compatta e implorante, gli offriva mano a mano bimbi da benedire e malati da guarire. Le messe sulla tradotta militare, le dolci e devote messe private del cappellano nella povertà della tenda, alle prime tenere ore del mattino, con l'umile e discreta presenza dell'attendente, nelle quali tutte le ansie, sentite che uomo, sentite che prete, nelle quali tutte le ansie, i desideri, le pene del battaglione straripano dal cuore debole del sacerdote in quello grande e paterno di Dio. Capite che vibrazione, che amore a Cristo. Ma è chiaro che per lui la messa è come una carezza di Gesù. Le pene del battaglione straripano dal cuore debole del sacerdote, in quella grande paterno di Dio, ore di indimenticabili e intraducibili dolcezze spirituali ed umane. Io vorrei celebrare sempre la messa così. Una suora di Roma, che andai a intervistare un po' d'anni fa, quando incominciammo a pensare di raccogliere, intanto che alcuni sono ancora viventi, alcuni testimoni, materiale vivo su Don Carlo, andai a intervistarla a Roma, una suora molto anziana e malata, e piangendo mi ricordava le messe che di buon mattino Don Carlo celebrava quando viaggiava, cominciò a viaggiare sempre più spesso tra Milano e Roma, avendo ormai messo radici anche nel Parlamento italiano. Gli servivano infatti l'appoggio, il sostegno degli Andreotti di turno, dico Andreotti non a caso, fu un suo grandissimo amico, per le proprie opere, quelle che lui fondava e andava creando in tutta Italia. E spesso la vita romana lo costringeva a orari pazzeschi. Allora si ritrovava con la suora di messa al mattino presto. Voi mi direte, ma questa l'ho già sentita, anche Padre Pio faceva così. Io non so se anche Padre Pio è caduta la stessa cosa, però è impressionante. Mi diceva la suora che al mattino alle 5:30 diceva messa, e più di una volta si è decisa lei a scrollarlo, perché dopo la consacrazione si fermava, andava mica più avanti, rimaneva lì in ginocchio. mutato. L'amore a Cristo. Poteva abbracciare i bambini che ha abbracciato, perché lui era abbracciato un mattino presto da un altro, che era Cristo. Ma questo è accaduto anche ad altri. Non è ancora questo, e finisco, lo specifico di Don Carlo Gnocchi nel suo rapporto con Dio. Dio, cioè, ha pensato per lui un'esperienza tutta particolare. È come se lo avesse preso per mano e portato passo passo in cima a una montagna, questo pendio pieno di via crucis, è una via crucis la sua. E lì in alto, immaginate un cratere sulla sommità di questa montagna, è come se il Signore l'avesse portato fino sull'orlo, sul ciglio di questo cratere. Il cratere del male, lo chiama lui così, il cratere della sofferenza, il cratere del non senso. Qui è una bella citazione di Nietzsche, quando Nietzsche scrive che il male è il male, ma il male fa più male quando l'uomo non ha nessun senso, quando non c'ha nessun senso per l'uomo, il male. Dice, l'ha portato fino in cima alla montagna. Lì, e lì in cima sul cratere, poteva perdersi, poteva perdersi come tanti sono persi, invece l'ha trovato lì perché imparasse a riconoscere anche in fondo a quel cratere la presenza buona di Cristo. Se mi dicessero cos'è la cosa più specifica dell'esperienza di Don Gnocchi, direi questa cosa. Cioè, vivere fino in fondo l'esperienza del male, sotto gli occhi e nel cuore, e riconoscere dentro il cratere, dentro la profondità del male, la presenza misteriosamente buona di Cristo. Tanti di noi, sulla soglia del male, siamo fatti a pezzi. Lui lì dentro ha riconosciuto Cristo. E questo lo dico, e insisto su questo, pensando a me innanzitutto, ma penso vada bene anche per voi, perché noi soffriamo il male e le nostre contraddizioni, le soffriamo quasi come ostacolo a Cristo, impedimento a Cristo, obiezione a Cristo. E invece lui, lì in fondo al mare, ha riconosciuto la sua misteriosa presenza. Le tappe, vado velocissimo, ma non so, ma per me è molto bello lasciarmi prendere da queste parole che vi leggo, quelli che riguardano la sua via crucis. I vivi invidiano i morti, scrive sul fronte, perché quei corpi non sentono più il freddo. Cioè arriva al punto di invidiare i morti. Mucchietti oblunghi di stracci sulla neve battuta della strada, fanti ridotti a blocchi di ghiaccio, lo strazio nel cuore. Di notte Don Carlo è dentro un'isba, gli alpini hanno riempito ogni buco, ogni interstizio, ogni centimetro disponibile, comprimendosi e schiacciandosi fino all'inverosimile. Anzi, il verbo esatto per descrivere quel groviglio inesplicabile di corpi è il verbo colare. Gli alpini sono colati nell'isba come fossero acqua o un liquido, altri però sono restati fuori, esposti alla bufera, e si appiattiscono a loro volta contro le pareti della casa, nella speranza di poter rubare almeno un po' di calore, ma è un'illusione. Fuori si muore, meno 30, meno 40, meno 48. Un soldatino ormai esausto riesce con la forza della disperazione a aprire di qualche centimetro la porta, avvicina la bocca a quello spiraglio e quasi impazzito grida: lasciatemi mettere dentro almeno la testa, lasciatemi respirare almeno una boccata d'aria calda. Dentro quell'umanità rantolante tace, la porta si richiude, quel soldatino si trasforma piano piano in un blocco di ghiaccio, uguale a tanti altri blocchi di ghiaccio. Di giorno, gli uomini in marcia all'improvviso si accasciano sulla neve, cominciano uno per uno a delirare, si arrestano, si guardano intorno, fanno retromarcia, ormai vagano, senza sapere dove, senza sapere perché. Sono scene apocalittiche. Lui stesso poi sviene, in mezzo alla neve, si ritroverà dentro un'isba con una povera vecchia russa che le prepara del brodo e con questo si risveglia. Un alpino, infatti, si era accorto, il buon Tobia, che ho conosciuto anzianissimo, un bel po' di anni fa, si era accorto della mancanza del cappellano e che si attardava, non per la propria debolezza, si attardava perché benediceva i morenti e da essi, come sapremo tra poco, riceveva le ultime volontà, e fino al punto di rimanere lui il prigioniero della bufera, della neve, fino a quando tutte le forze gli vennero meno e perse lui stesso i sensi. Quel buon alpino, il Tobia, lo caricò su una slitta dopo averlo cercato a lungo e lo portò in quest'isba, lo soccorse insieme a questa vecchia. Insomma, non vide solo la Via Crucis degli altri, c'era dentro nella Via Crucis. E dicevo però, sul ciglio del cratere, là dove altri sarebbero spezzati o si sarebbero persi, ha ritrovato nuovamente Cristo, un Cristo più nuovo di prima, più bello di prima. Mi raccontava una giornalista in questi giorni, scrive anche sull'Avvenire, che si era portata all'estero, in Olanda, poco tempo fa, quando un paio di anni fa si discuteva di eutanasia qua in Italia, a intervistare una signora, una zitella, gentilissima peraltro, la fondatrice della prima associazione pro-eutanasia in Olanda. E raccontando la propria esperienza, proprio così, all'ora del tè, molto affabilmente, la signora zuccherosa diceva del suo passato cattolico, dice: ma da quando la mia amica è rimasta ad Auschwitz, io non ho più voluto sapere niente né di Dio né della fede, ho perso tutto. Ecco, lì dove altri sul ciglio di quel cratere si sono persi, lui ha avuto la grazia, il dono di riconoscere la presenza ancora più bella, ancora più folgorante di Cristo. Ma lascio ancora una volta la parola a lui. In quei giorni di morte e di degradazione e di lotta, e dai ancora una volta, belluina per la sopravvivenza, Don Carlo quasi incredibilmente scrive: ho visto il Signore. Com'è possibile aver visto il Signore in quella situazione? È una pagina di Cristo con gli alpini. In una dura giornata di guerra, io credo fermamente di averti intravisto, oh Signore. Guardate che da quel giorno comincia una nuova vita per lui. Lui stesso lo addita come momento rigeneratore per tutta la sua esistenza. Quel che viene dopo è conseguenza di quell'attimo, un attimo. In una dura giornata di guerra, io credo fermamente di averti intravisto, oh Signore. Era un ferito già grave e presso a morire. Senza parlare mi guardò. I suoi occhi erano colmi di dolore e di pietà, di volontà decisa e di dolcezza infantile. Al fondo vi tremava, attenuandosi, la luce di visioni beate e lontane. Come di bambino che si addormenta poco a poco. Non altrimenti dovette guardare Gesù dall'alto della croce. Provai, improvviso, il brivido gaudioso e lancinante della Veronica, quando vide prodigiosamente fiorire il volto di Cristo sul suo lino bianco e spiegato. Da quel giorno, scrive così, da quel giorno, la memoria esatta dell'irrevocabile incontro mi guidò distinto a scoprire i segni caratteristici di Cristo sotto la maschera essenziale e profonda di ogni uomo, percosso e denudato dal dolore. Vuol dire che non solo lì ha riconosciuto nello scandalo della sofferenza il volto preciso di Cristo, ma lì, in quel frangente, è come sbocciato un fiore nuovo, un uomo nuovo. Cioè, dalle pietre del dolore, dalle pietre della veruinità, dalle pietre del sangue, è venuto fuori un fiore, un uomo nuovo. Cioè, ha percepito lì dentro una nuova vocazione. Era già stato chiamato da Cristo, fin da piccolo, in seminario, faceva il prete. E lì ha scoperto definitivamente. Quindi non solo il dolore non l'ha allontanato da Cristo, ma addirittura lì dentro ha scoperto passo passo che Cristo, bussando alla sua porta, provocandolo in questa lunga via crucis, gli consegnava una missione nuova, che in tre passi rivelerà qualche anno più tardi. Il primo, in piena bufera, quando ancora era nel mezzo della ritirata, scrisse una lettera a suo cugino. Caro e buon Mario, sono quattro parole, quattro righe, te lo posso dire come un grande amico, e sei la prima persona a cui lo confesso esplicitamente. Sono, e con la vocazione nuova, sono, dopo la guerra, di dedicarmi per sempre a un'opera di carità, quale che sia, o meglio, quale Dio me la vorrà indicare. Desidero e prego dal Signore una sola cosa: servirlo per tutta la vita nei suoi poveri. Poi il momento del ritorno, sulla tradotta, in treno, porta con sé uno zaino, è pieno di tanti ricordi, sono i ricordi che i morenti gli hanno consegnato, nella speranza che potessero essere ripresentati ai parenti. A casa, infatti, giunto in Italia, avendo regalato la moto Guzzi, un bel galletto, comincerà a percorrere su e giù tutte le nostre vallate prealpine e alpine, andandosi a cercare una per una le famiglie di quei poveretti che là sono sepolti sotto la neve, e consegnando una per una i piccoli ricordi: un crocifisso, un orologio, una medaglietta, una targhetta portante il nome del defunto, una fotografia, un portafoglio sgualcito, un libretto di preghiere, un rosario, anche i rosari, lo scrive Cristo con gli alpini, scrive di questi alpini cresciuti a polenta e rosari nelle valli bergamasche. Cristo bussa in un secondo momento alla porta della sua intelligenza e del suo cuore, svelandogli sempre più qual è la sua vocazione, la nuova vocazione. Lo scriverà ancora in Cristo con gli alpini. Anch'io, scrive, ho sempre cercato le vestigia, i segni di Cristo sulla terra, con avida, insistente speranza, e mi era parso prima di veder balenare il suo sguardo negli occhi caspi e ridenti dei bimbi, lembi di cielo mattutino e ventoso di primavera, a una penna facilissima e molto bianca, trasparire opaco come dietro un velo di alabastro nel pallido e stanco sorriso dei vecchi, illuminato già dalla pace di remote e dolci regioni, ma quelli erano soltanto aspetti diversi e lontani del tuo volto, o Gesù, né mi riusciva di comporli a vita e unità permanente. Bisognava forse che suonasse l'ora grande della guerra, l'ora della tua agonia più acuta, o Signore, eppure l'ora della tua irresistibile manifestazione al mondo. Quell'ora per lui è arrivata e ha gli occhi di un moribondo che gli sta davanti. Quel moribondo senza parlare mi guardò. I suoi occhi erano colmi di dolore e di pietà, di volontà decisa e di dolcezza infantile. È quello che ho letto prima. Da ultimo, quest'altro incontro che vive questa volta al ritorno a casa, si dedica subito, appunto passando col proprio moto per queste case alpine, anche per alpeggi, si accorge che diversi bambini hanno perso anche il padre o la madre, sono orfani, se li carica letteralmente sulla moto e li porta giù in Brianza, trova una sede ad Arosio, dove già sostavano e dimoravano i grandi invalidi di guerra, cioè gli adulti, e aprendo una piccola sezione all'interno del collegio che ancora oggi c'è, questa casa, apre una dimora, una casa di accoglienza per gli orfani. Ne ha una decina, diventano 20, sta pensando però di chiudere, cercare un'altra casa, più grande, ma soprattutto più al riparo da un certo modo di essere, di vivere, di queste persone adulte che, lui ci riferisce, bestemmiato dalla mattina alla sera, dando poco esempio a questi bambinetti. Un sabato pomeriggio si presenta alla casa dell'invalido, si presenta una signora. Questa signora, si segnala e vuole incontrare a tutti i costi Don Carlo. Don Carlo è impegnato, molla tutto, come è suo solito, lo vedete molto spesso, anteporre quello che Dio gli mette davanti ai suoi pensieri o alle cose che sta facendo, come se vivesse questo assillo, quello di seguire sempre quello che Cristo stava facendo per lui. Quel pomeriggio gli si presenta questa signora. Questa signora si avvicina a lui, porta in braccio con sé un bambino, lo depone ai suoi piedi, neanche troppo gentilmente, scriverà, quasi lo lascia cadere, gli mancano le gambe. Solo due parole: non ce la faccio più. Si gira e scappa. Don Carlo non ha neppure il tempo di inseguirla, preso com'è dalle lacrime di questo bambino. Se lo tiene in braccio qualche minuto, questi recalcitra con i braccini, dicendo, pizzica dappertutto. Arriva sera, non sa che farne di una creatura così. Non c'era neanche il posto per lui, non aveva ancora pensato se non agli orfani, che comunque non erano bisogno di grosse cure. Cosa fa? Se lo porta nel letto, passa tutta la notte insieme. Se all'alba finalmente cominciò con la mano a cercare il mio volto e a sorridermi e a chiamarmi papà, e da lì prende le mosse, prende una piega nuova la sua vocazione. Pian piano non più solo gli orfani, ma anche e soprattutto i mutilati, i mutilativi. Ce ne saranno decine, decine, centinaia. Aprirà diverse case, dicevo. E tutto, voglio ripeterlo fino a stancarvi, e tutto a partire da quel mare di contraddizione che era la guerra. Lo dico per noi, lo dico per me, che non sopportiamo la contraddizione, o che pensiamo di poter cominciare a vivere quando si risolvono le contraddizioni. Guardate che roba. Cioè, la sua vita, la vita per cui poi è fatto santo, nasce proprio dentro la contraddizione, dentro il male, dentro il peso della sofferenza. Come è strano Dio. Per questo che non possiamo aspettare di risolvere tutti i nostri problemi per incontrare Dio. Lo possiamo incontrare sempre, dentro ogni circostanza della vita. Lo possiamo riconoscere. E quante volte vi capita magari di non vivere solo perché stai lì a sognare un'altra situazione. Oh, se avessi un altro lavoro. Oh, se avessi un'altra famiglia. Oh, se fossi diverso io. Oh, se avessi un altro figlio. Se. Don Carlo ci insegna che si può vivere alla grande da subito, perché dentro ogni situazione, con la compagnia di Cristo, c'è la possibilità di risorgere, di vincere. Siamo in Quaresima. Lui ha vinto la morte, ci è compagno, e noi possiamo vincere con Lui, anche dentro la contraddizione del male, senza aspettare niente e nessuno. Non ho altro da aggiungere. Bene.
Fatelo con gli occhi, applausi.
Grazie a Don Carlo Gnocchi e grazie a Don Emilio Bellani che ci è venuto a parlare con tanta passione e con tanto trasporto, quindi ammiriamo anche la mediazione. Noi siamo semplici, umili lavoratori nella vigna del Signore, disse Ratzinger, il giorno in cui è stato eletto Papa, quindi siamo parte della fanteria della Chiesa, un'altra espressione di Don Primo Mazzolari. Però se la nostra tradizione, no, ha potuto generare un Mazzolari, un Vincenzo Grossi, un Giacinto Bianchi, un Carlo Gnocchi, vuol dire che veniamo da una tradizione di spessore. Sarebbe un peccato svalutarla e perderne la stima. Quindi a noi oggi vivere dentro questa grande tradizione che ha prodotto personaggi di questo calibro. Non tutti hanno la grazia da parte di Dio di essere così dotati, ma sono dei segni di una grandezza veramente eccezionale. Però non dimentichiamo mai che sono il frutto di una storia di popolo che è fatta dai nostri nonni, i nostri genitori, le nostre vite. È la storia degli umili che produce persone grandi, non è viceversa. Bene, se ci sono domande, chiarimenti su Don Gnocchi, sulla vita.
Quanto tempo da qua a Milano?
Sono 130 chilometri. Di autostrada dipende, se vai 160, se
no, vai... no, il numero 120.
C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda o...
Posso dire una cosa?
Giancarlo, sì.
Tra ieri sera e stasera io ho assistito a tre episodi che mi hanno colpito. Ieri sera ho sentito una bellissima testimonianza di un sacerdote, padre Aldo Trento, che lei probabilmente conosce, che anche lui, dotato di una straordinaria umanità, è andato in Paraguay ed ha aperto ospedali, eccetera. Stasera ho sentito un'altra, altrettanto importante, interessante, affascinante testimonianza di questo prete che non esiste più, che non c'è più, sulla straordinaria umanità di quest'uomo e sulla capacità di trasformare, di vedere, come lei ha definito, il mistero anche nelle miserie umane, che sono due episodi. Ma il terzo episodio, che non riesco, diciamo, a collegare, che forse apparentemente non è collegato, è legato ad una notizia che è comparsa oggi sui giornali, su internet, quella del mercato di questi ovuli, non so chi li ha letti, ecco, in Inghilterra, che non mi ha scandalizzato tanto per il fatto che una donna metta a disposizione i suoi ovuli, perché c'è chi mette a disposizione il sangue, chi un organo, chi il rene, ma è la mercanzia di questo, consentitemi usare un termine volgare, prodotto, preveggendo già come vorrà essere tuo figlio, biondo, intelligente, sano, come dice la reclama. Allora, io mi domando, se di fronte a queste, al baratro, come lei ha definito, o di fronte alla realtà, ci poniamo davanti alla realtà, come ci mettiamo davanti alla realtà, aprendo la sua discussione stasera, noi dobbiamo fare una considerazione. Io mi domando, ma dove si vede il segno del mistero di fronte a queste cose che sembrano così assurde? Che cosa, dove ci porta questo mondo che ci fa prevedere non le previsioni del tempo di domani, ma addirittura un figlio come lo voglio, intelligente, biondo, figlio di una donna che ha, perché lì viene messo in vendita, scusate, apro e chiudo una parentesi, l'ovulo con la fotografia addirittura da giovane della donatrice. Capisce? Per cui questo che sembrerebbe è una cosa che arriviamo alla determinazione del sesso, del nascituro, questa che è una cosa paradossale, una cosa aberrante. Allora io mi domando, dove si vede il segno del mistero? Non pretendo una risposta a tutti i costi, però io mi faccio una domanda, e siccome non so rispondere, la faccio a chi probabilmente invece sa rispondere.
Questa è una domanda alla quale Don Alberto sa rispondere molto meglio di me.
Sì, che hai fretta di andare a Milano, perché io non rispondo a questa domanda, Giancarlo. Non rispondo a domande del genere, perché sono domande di un'enormità immensa. Però abbiamo detto mille volte, no, che l'uomo, quando diventa padrone, si crede padrone della vita, diventa proprio molto piccino, no? Quindi solo il mistero di Dio, ecco, ci tira fuori. E nel paradiso terrestre, nel libro della Genesi, c'è la figura di un albero, no? E c'è un angelo che dovrebbe custodire l'albero della vita con la spada fiammeggiante. Ecco, noi oggi rischiamo di rompere quella immagine drammatica ma bella della Genesi, perché l'albero della vita, alla cui custodia nel libro della Genesi Dio ha posto un angelo con la spada fiammeggiante, noi stiamo tentando di varcare quella soglia, come tu dicevi, e di diventare un po' padroni della vita, no? Io credo che nel baratro di cui si parlava stasera ci sia la possibilità di intravedere che la vita è di un altro, con la maiuscola, e non è farina del nostro sacco. Se riusciamo a capire questo, allora evitiamo la mercificazione. Diversamente mercifichiamo tutto, ma mercifichiamo non soltanto gli ovuli, mercifichiamo le persone, i bambini, i vecchi, le famiglie, la persona umana, lo studente, il giovane, eccetera, eccetera. Cioè il pericolo della mercificazione ce l'ha per tutto, quindi o salviamo davvero. Che dobbiamo chiudere, scatta qualcosa a livello del comune. Bene, terminiamo qui davvero, lasciamo la domanda di Giancarlo un po' in evasa, ma una domanda che ci provoca su tantissimi altri momenti e aspetti della vita. Ecco, teniamo vivo, dicevo, il ricordo di questi preti, almeno alla fine di questo nostro breve corso su alcune figure di preti. Continuiamo a pregare per i nostri preti, quest'anno è l'anno sacerdotale, credo che dobbiamo continuare a pregare, perché i preti ogni giorno pregano per voi. Il breviario, così lo chiamavano i vecchi preti, che a nome di tutta la Chiesa noi diciamo, lo diciamo mica per noi, lo diciamo per il popolo cristiano, no? Ecco, quest'anno il Papa, con una bella intuizione, ha chiesto che il popolo cristiano pregasse per i propri preti, un anno particolare. E io credo che la vicinanza vostra a noi preti, dopo aver per decenni declamato la nostra vicinanza a voi, al popolo cristiano, credo che sia una delle lezioni più belle che ci possa venire da questo anno sacerdotale. Quindi se i preti fanno di tutto per esservi vicino, perché spendono in fondo la vita con le loro piccole e grandi miserie, ma sono uomini, abbiamo sentito anche loro, la spendono in mezzo a voi, ecco, voi ricordatevi che i vostri preti sono anche loro degli uomini, quindi non sono angeli, non sono robot, abbiate un pizzico di misericordia verso i vostri preti. E soprattutto, dicevo la battuta la volta scorsa, due volte fa, se avete qualche correzione da fare o qualche critica, abbiate il coraggio di fargliele direttamente. Sarebbe una grandissima carità che fate i vostri preti, non di parlare male di loro a terzi, ma di andare da loro e dire: beh, a c'è mia bella, caramba, preti, devo dirti questo e questo e questo. Fareste la più grande carità. Il gossip sui preti impoverisce tutto il popolo cristiano. Grazie e buonanotte a tutti. Scusate, qui c'è gratuitamente la relazione su Vincenzo Grossi di Suor Rita, quindi se volete è gratis qui davanti. Grazie e buona Pasqua a tutti.
Grazie Alberto.
Grazie a te. Ciao. Tu sai andare fuori. Ciao.
Mi vedo tutte a una.
Non ci vediamo più.
Buongiorno. Ti salutare.
Ciao Mario.
Ciao.
Come va? Te l'ha detto?